nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo a leggere il capitolo 17, da 22 a 27. Mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse loro: il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà. Ed essi furono molto rattristati. Quando furono giunti a Cafarnao, quelli che riscuotevano la tassa per il Tempio si avvicinarono a Pietro e gli dissero: il vostro maestro non paga la tassa? Rispose: sì. Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: che cosa ti pare, Simone? I re della terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli estranei? Rispose: dagli estranei. E Gesù replicò: quindi i figli sono liberi. Ma per evitare di scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che viene su, aprili la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala loro per me e per te. Parola del Signore.
Lode a Dio Cristo.
Mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù non si è ancora allontanato dalla Galilea. L'aveva attraversata tutta, ricordate? Erano a Cesarea di Filippo, poi sei giorni dopo sul monte, e poi ancora scendendo dal monte han trovato la folla, ma poi si è trovato da solo con i discepoli che l'hanno interrogato in privato, in disparte, ed è ancora insieme con loro, mentre si trovavano insieme, è ancora con i discepoli. E allora Gesù ripete loro anche qui quello che aveva detto nei pressi di Cesarea, Cesarea di Filippo, nelle vicinanze, come ricordate, nelle vicinanze di quel grande tempio del Dio Pan, e dove ci sono le sorgenti del Giordano, lassù. Adesso qui, in Galilea, di nuovo, ripete più o meno la stessa rivelazione. L'aveva accennata ai tre scendendo dal monte. Ne aveva parlato, secondo l'Evangelista Luca, con Mosè ed Elia. Vuol dire che queste cose sono, come si può dire, sempre presenti nel cuore, nella mente, nella memoria, nell'attesa di Gesù. Sa che deve avvenire e attende questo. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. La volta precedente aveva detto qualcosa di più: chi erano quegli uomini, niente meno che i capi dove l'avrebbero ucciso, a Gerusalemme. Questa volta non dice questi particolari, ma soltanto l'essenziale. Lui sta pensando e sta attendendo questo: essere consegnato nelle mani degli uomini. Cosa vuol dire nelle mani degli uomini? Gli uomini cosa fanno? Qualcuno dice: gli uomini sono buoni, sono tutti buoni. C'è qualche filosofo che ha insegnato così e lo insegna ancora, perché ci sono quelli che imparano dai filosofi. Gli uomini tutti buoni, come non esistesse più il peccato. Ma da queste parole comprendiamo che invece Gesù sa quello che dice un salmo: non c'è nessuno, neppure uno, tutti sono corrotti. Ve lo ricordate? Quindi nelle mani degli uomini cosa succederà? Lo uccideranno. Gli uomini sono capaci solo di imitare Caino e quelli che hanno imitato Caino. Per cambiare, per essere diversi da Caino, gli uomini devono convertirsi. Se non si convertono, restano così. Lo uccideranno. Ma il terzo giorno risorgerà. Introduce quest'ultima rivelazione con un ma. Ma il terzo giorno risorgerà. Cosa vuol dire quel ma? Vuol dire che non ci sono solo gli uomini che agiscono. Anche Dio agisce. E Dio agisce sempre il terzo giorno. Nel Vangelo secondo Luca troviamo Gesù che un bel giorno dice, quando gli dicono: vattene via da qui perché c'è Erode che ti vuole uccidere. E Gesù risponde: tranquillo, oggi e domani io vado per la mia strada. Il terzo giorno è nelle mani di Dio, il terzo giorno. Il fatto che Gesù riprenda con tutti i discepoli questo discorso, che non lo lasci cadere, che non lo lasci uscire dalla loro memoria, perché abbiamo sentito altre volte che questo discorso lo rimuovono facilmente. Non rimane nella memoria dei discepoli perché non capiscono, non ammettono, non accettano. Pietro addirittura aveva reagito in modo abbastanza, tanto che Gesù ha dovuto chiamarlo Satana: va dietro, sta al tuo posto, non insegnarmi perché non sei tu che sai la volontà di Dio, anzi riveli proprio di non essere attento. Quindi i discepoli facilmente rimuovono quello che non piace. Capita anche a noi. E allora Gesù ecco che richiama, riprende e riporta alla loro mente, alla loro memoria, sperando che arrivi nel loro cuore, che anch'essi si mettano in attesa di questi eventi, sapendo quello che lui ha detto e ricordandolo. Anche questo ma il terzo giorno risorgerà. Quindi, quando lo vedranno nelle mani degli uomini, non dovranno disperare, ma dovranno mettersi in attesa del terzo giorno. Il terzo giorno risorgerà. Sembra quasi che Gesù non abbia nient'altro da dire ai suoi discepoli. Pare che abbia terminato i suoi insegnamenti, le parabole e vari insegnamenti che aveva fatto a loro come chiesa, come comportarsi tra di loro, come... No, questo lo vedremo dopo, lo dirà, come comportarsi tra di loro. Ma i vari insegnamenti alle folle sembrano terminati. E, però questo è questo che adesso devono attendere. Ed essi furono molto rattristati. Perché sono molto rattristati? Perché si fermano alle prime due frasi che Gesù ha detto loro. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Si mettono in attesa della sua morte e allora sono tristi. E già hanno già dimenticato la terza, e il terzo giorno risorgerà. Non lo capiscono, perché la parola risorgere non è familiare. Gli uomini non hanno esperienza di questo, del risorgere. Non lo capiscono e non chiedono spiegazione. Lo dimenticano. Sono molto rattristati, anche perché sanno che essi seguono Gesù e quindi se lui arriverà ad essere messo nelle mani degli uomini e ad essere ucciso, essi che camminano con lui, chissà, quella sofferenza toccherà anche a loro. E questo non è un pensiero sbagliato, anzi viene ricordato nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 12, quando il drago, ricordate il drago rosso, si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Quindi il drago si infuria contro quelli che sono in possesso della testimonianza di Gesù. E chi sono questi? Sono proprio loro, gli apostoli, con tutti gli altri discepoli che stanno con loro. E quindi ecco la tristezza riempie il loro cuore. Ma sono ancora in cammino e arrivano a Cafarnao. Quindi queste cose Gesù le ha dette camminando. È bello vedere che Gesù parla con i discepoli non in un posto preciso, forse in un'aula, in una scuola, neanche in una casa, qualche volta sì, ma il più delle volte all'aria aperta, come per dire la parola di Dio può risuonare ovunque. Può essere ascoltata in ogni luogo, anche quando si cammina. Quando furono giunti a Cafarnao, e sappiamo perché vanno a Cafarnao, lì c'era la casa di Pietro, dove abitava provvisoriamente anche Gesù quando era lì. Giunti a Cafarnao, quelli che riscuotevano la tassa per il Tempio si avvicinarono a Pietro. Allora da questo particolare comprendiamo anche che siamo nelle vicinanze di Pasqua, perché quelli che riscuotevano la tassa per il Tempio lo facevano nei tempi immediatamente precedenti le feste, la festa di Pasqua, prima che la gente si metta in cammino per arrivare a Gerusalemme. La tassa per il Tempio era prevista già dal libro dell'Esodo, quindi dai tempi di Mosè. Dovevano tutti, quelli che avevano compiuto, mi pare, i 20 anni, erano tenuti a versare un'offerta volontaria. Poi è diventata obbligatoria per il mantenimento. Allora, ai tempi di Mosè, era per la tenda del convegno e quindi per il sostentamento dei sacerdoti e per tutte le attrezzature che erano necessarie per il servizio della tenda del convegno. Poi, quando hanno costruito il Tempio, ancora, forse ancora di più, era necessario. Cos'era questa tassa? Era mezzo siclo. E mezzo siclo era mezza moneta d'argento ai tempi di Gesù. Si avvicinano a Pietro. Perché chiedono a Pietro? Beh, intanto perché siamo lì davanti a casa sua. Poi forse si erano accorti che Pietro aveva un certo ruolo nel gruppo dei discepoli. Si avvicinano a lui. Non hanno avuto il coraggio di avvicinarsi direttamente a Gesù. Ormai è entrato in casa. Si avvicinarono a Pietro e gli dissero: il vostro maestro. Interessante anche qui, non gli dicono: tu non paghi la tassa? No, il vostro maestro, se la paga lui, la paghi anche tu e la pagano anche gli altri. Ma il vostro maestro non paga la tassa? Non versa questa offerta? Sarebbe più giusto, sarebbe stato più giusto dire. E Pietro, senza dubitare, non ci pensa su, non chiede nulla a Gesù, risponde lui per il maestro. Sì, proprio lui, che aveva detto: tu sei il figlio del Dio vivente. Quindi Pietro non riesce a pensare che le affermazioni che fa possono avere delle conseguenze. Se Gesù è il figlio del Dio vivente, che tassa deve pagare? È lui il figlio di quel Dio che abita nel Tempio. E allora Gesù deve insegnargli che le nostre affermazioni, la nostra fede, ha delle conseguenze pratiche. Non è solo una parola, un'idea che si dice. E allora ci pensa Gesù. Entrando in casa, o anzi, mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne. Prima che Pietro gli dica: guarda che sono fuori, ti aspettano la tassa, chiediamo a Giuda che ci dia il... oppure come facciamo? Lo prevenne Gesù. Che cosa ti pare, Simone? Ti fa una domanda. È bello che Gesù vuole che i suoi discepoli riflettano, pensino. Il re della terra, da chi riscuotono le tasse e i tributi? E Pietro lo sapeva. Ma Gesù completa la sua domanda perché vuole arrivare a farlo riflettere. Dai propri figli o dagli estranei? E quindi è facile immaginare, anzi, lo sapeva, i figli non pagano tasse. E Pietro lo sa e quindi risponde, dagli estranei, il re della terra. In questo si può far così anche nel regno dei cieli. Gli uomini però non lo conoscono ancora il regno dei cieli. E si comportano come il re della terra. E Gesù continua, quindi i figli sono liberi. Avrebbe potuto dire semplicemente sono esenti dal pagare la tassa. Invece Gesù dice sono liberi. Liberi è di più che esenti. Perché dire esenti riguarda solo il pagare la tassa, ma liberi vuol dire molto di più. Perché quando i figli entrano nella casa del padre, si sentono liberi anche con lui. Sanno di essere importanti per lui. Realizzano i suoi desideri, compiono la sua volontà e lui li ascolta. È un padre vero. I figli sono liberi. E allora dobbiamo essere coerenti. Se i figli sono liberi, lui, Gesù, è libero. Non occorre, anzi, non deve pagare la tassa per la casa del Padre suo. L'aveva già detto, questa è la casa del Padre mio. E col figlio anche i suoi amici, quelli che vivono con lui, che gli appartengono, anch'essi sono liberi. Pietro lo capisce. Questa affermazione ha conseguenze fino in fondo. Il figlio ha i suoi servi anche nei regni di questo mondo e quelli non pagano la tassa. Quindi non occorre che pensino al denaro. Però Gesù continua, sa che non tutti lo conoscono. Chi è che sa che lui è il figlio di Dio? I demoni che lui ha fatto tacere? E Pietro che lo ha detto ma senza sapere cosa vuol dire. E gli altri discepoli perché hanno sentito la testimonianza di Pietro. Ma gli altri non sanno chi è Gesù. Quindi se lui non pagasse la tassa resterebbero scandalizzati. E allora continua Gesù. Ma per evitare di scandalizzarli, ecco quindi, questo è un criterio di comportamento anche nel regno dei cieli. Evitare di scandalizzare chi non sa, chi non conosce, chi non è pronto, è un criterio che Gesù stesso cerca di vive e fa vivere anche ai suoi discepoli un criterio di comportamento per non scandalizzarli, cioè per non mettere degli ostacoli ad ascoltare lui, ad offrirsi a lui, ad accoglierlo come il figlio di Dio. Perché se la gente vede che lui, come si può dire, rompe col tempio, non vuole avercene a che fare perché non paga la tassa, allora non hanno più fiducia e non lo ascoltano. Allora lui stesso metterebbe un ostacolo alla loro fede, perché lo scandalo è questo, l'ostacolo alla fede in lui, alla fede in Gesù. Lo vedremo anche nei prossimi giorni che tornerà questa parola. Per evitare di scandalizzarli, per evitare di far qualcosa che impedirebbe a loro, a quelli che raccolgono la tassa, ma poi la voce gira, e quindi a tutta la gente, per evitare di mettere ostacoli al loro ascolto della parola, di ostacolo al loro ingresso nel regno dei cieli, va al mare, getta l'amo, sa che Pietro è un pescatore, è un pescatore, insomma, qualificato, l'aveva lasciato capire anche qualche volta, va al mare, era lì vicino, fuori dalla porta di casa, c'era già, si vedeva già, getta l'amo. Pietro cosa può pensare? Se pesco un pesce, poi vado a venderlo e così guadagno quel che serve. Ma Gesù continua e dice 7 gesti che deve fare Pietro. Va al mare, getta l'amo, prendi il primo pesce che viene su, aprigli la bocca, vi troverai una moneta d'argento, c'è già dentro. Prendila e consegnala loro, per me e per te. E una moneta è un siclo, quindi sono 2 mezzi sicli. Proprio a Pietro pescatore, Gesù dice tutte queste cose. Non deve andare a vendere il pesce. Quindi è come dire, Pietro, guarda, il Padre ha già provveduto anche a questo denaro. Quindi non preoccuparti. L'aveva detto nel discorso della montagna, il Padre vostro sa ciò di cui avete bisogno. Ha provveduto anche a questo denaro che serve per non scandalizzare. Quindi vai e paga. In questo modo. Interessante. Non andare a guadagnare. Il Padre ha provveduto. Quindi in questo modo sì, il denaro c'è, ma come un dono ricevuto. Non deve preoccuparsi di guadagnare. Non succede come succede nel mondo. Purché tu non scandalizzi, purché noi non scandalizziamo, il Padre provvede. E quindi noi non scandalizziamo nessuno. Questo criterio di comportamento del non scandalizzare lo terrà ben presente anche San Paolo. Quando qualcuno potrebbe rimanere scandalizzato perché lui o perché i cristiani vivono con libertà e mangiano tutto quello che c'è perché tutto è dono di Dio. Ma qualcuno può pensare, ma quella carne è stata offerta agli idoli? E allora come mai? Pur di non scandalizzarli, non mangerò carne in eterno, dice San Paolo. Vi ho citato sul foglietto due passi, Romani 14:10 e prima i Corinzi 8, dal 7 in poi. Quindi questo è un criterio da tenere sempre presente. Noi dobbiamo sempre far bella figura a Gesù, in qualunque ambiente ci troviamo. E non dobbiamo amare il denaro più di Gesù. Non dobbiamo essere avari, anche se avessimo diritto di non pagare certe cose, paghiamole in pace, il Padre provvede. Prendila e consegnala loro per me e per te. L'Evangelista non ha il tempo di dirci che Pietro l'ha fatto, che era proprio così, ma è ovvio, se termina qua vuol dire che quello che Gesù dice avviene, come altre volte succederà con l'asinello o con la sala da preparare per la Pasqua, così è successo anche qui. Non ha il tempo di dircelo perché vedremo che andando avanti che succede qualcosa immediatamente. Ce l'ha dato Gesù Cristo.